Perfetto. Allora, visto che c'ho poco spazio, vi faccio vedere che ho la Bibbia, perché il messaggio viene dalla Bibbia, però poi c'ho anche i passi nel computer, quindi... Allora, appoggio la Bibbia qui, ma non l'aprirò comunque, perché... Allora, eccoci qua. Ben rivisti a tutti, ben trovati, e tanto felice di poter rivedere quelli di voi che conosco e ancora più felice di vedere quelli che di voi non conosco, perché significa che ci sono persone nuove, però non da altre chiese, ma che si sono convertite grazie alla testimonianza della chiesa di Dragona. Cominciamo a fare una lista, vediamolo. Vi risparmio la fatica. Che il Signore ci aiuti a crescere come chiese con persone nuove che stiamo raggiungendo col Vangelo e con questa passione che cresce in noi sempre di più per le persone perdute intorno a noi. Non sono qui questa mattina come mai prima per stupirvi con effetti speciali o con un'interpretazione incredibile della parola che vi farà capire quanto sono cresciuto e maturato, quanto ho studiato, ma sono qui per dire le stesse cose di sempre. E pregherei il Signore con tutto il cuore che possa colpire i nostri cuori con le solite cose, con quelle cose che sappiamo e che abbiamo trito e ritrito tantissime volte. Come sapete, in tanti ci conosciamo grazie all'opera di Isola, dove siamo stati per tanti anni. E quello che ho capito in un posto come Isola era la potenza delle solite cose. Quando sono stato invitato da John Stefani a predicare a un convegno famiglia alcuni anni fa, e il mio tema era proprio la potenza delle solite cose. E la bellezza di vedere in un campeggio fratelli e sorelle giovani che venivano magari già avendo fatto un passo di fede, ma con quella forse consapevolezza o qualcosa che non avevano nemmeno ben formulato dentro, ma l'idea che andando a un campeggio, andando a un convegno, ci si aspetta qualcosa di più da Dio. Si sta mettendo da parte qualche giorno per andare via un po' da tutto e incontrare Dio, forse sentire qualcosa che può essere anche non nuovo, ma che mi colpirà in un modo particolare, che mi aiuterà ad affrontare questo periodo di angoscia o di peccato o di mediocrità, di stanchezza spirituale. C'erano giovani che venivano quasi a carponi, arrivavano al campeggio sull'orlo della resa finale, credenti. Scusate per questa colonna, ma sarebbe possibile che mi piace sempre vedere tutti, poco a poco chi non mi vede spostarsi così che vi vedo, perché mi dà l'impressione di perdermi qualcuno. Grazie per la vostra pazienza con il mio autismo. Sono molto malato anch'io. Ma gente che arrivava a un convegno, a un campeggio, veramente moribondo, moribonda. E forse quel campeggio, quel convegno era l'ultima speranza, l'ultimo grido a Dio di aiuto della serie: se non succede qualcosa in questo campeggio, se non riesco ad abbandonare questo peccato in questo campeggio, non ci riuscirò mai più. se il Signore non mi richiama in questo campeggio con qualche messaggio, qualche cosa, rischio di arrendermi. E certamente in un posto come Isola, che non c'è mai uscito fuori dal sangue con Stefania, perché si vedono poi dei frutti meravigliosi, proprio perché ci si aspetta qualcosa da Dio. Io vorrei incoraggiarvi questa mattina a riflettere sul fatto che dovrebbe essere la stessa cosa ogni domenica, che non dovremmo mai venire qui, per quanto, come si diceva prima con qualcuno, possiamo aver dormito male, specialmente in questo periodo, magari poche ore, si arriva stanchi, quasi sfiniti, e della serie chissà se riuscirò a stare sveglio, in sala c'è l'aria condizionata, finalmente posso dormire un po'. Arriviamo stanchi, io ho un mal di testa per esempio stamattina, ho una bella componente di cervicale sul lato destro, e forse ognuno di noi ha qualche cosa per cui si arriva in sala e si dice: guarda, meno male che ce l'ho fatta, però chiedetemi altro. E non mi aspetto un granché da Dio, sono qui, faccio parte della Chiesa e sarà una domenica bella perché siamo stati insieme, però di cambiare qualcosa spiritualmente, di essere toccato da Dio in un modo particolare, un modo che mi trasformerà, veramente non chiedetemi di aspettarmi così tanto. Sono qui per un'altra domenica, per un altro culto. Io vi incoraggerei a pensare questo, che ogni volta che noi apriamo la parola, letteralmente, ogni volta che noi apriamo la parola o un computer che c'ha la parola dentro, noi stiamo aprendo un libro che è vivente, è organico, è qualcosa di vivo. Ed è non solo qualcosa di vivo, è Dio che è vivo, che è vivente. Noi non adoriamo la parola perché la parola è quasi la quarta componente della Trinità. A volte adoriamo quasi di più la Bibbia e le nostre dottrine che abbiamo capito così bene. Adoriamo di più la Bibbia, il testo, che il Dio del testo. Innalziamo di più la Bibbia, la nostra conoscenza della Bibbia, di quanto innalziamo il Dio della Bibbia. Ci vantiamo della nostra conoscenza della Bibbia, perché siamo cresciuti, abbiamo fatto passi avanti, abbiamo studiato. Adesso non sono più quello di una volta, adesso la Bibbia la so anche predicare, ok? Ma stai innalzando il Dio della Bibbia nella tua vita, il Dio di questa verità è veramente alto in te, potente in te, vivente in te? O è solo aumentato e innalzato la tua conoscenza e forse anche il tuo orgoglio di avere aumentato conoscenza, di avere forse sviluppato uno status, di essere qualcuno nella Chiesa, perché hai alzato le tue capacità, che sono riconosciute poi nel nostro piccolo impero, che può essere anche la Chiesa questa, no? Diventare tutti un po' importanti, perlomeno qui. Beh, non è quello l'obiettivo, giusto? L'obiettivo è che il Signore sia innalzato e che eventualmente noi siamo sempre più abbassati, magari meno riconosciuti. Ricordiamoci che Gesù non ha finito proprio con i fuochi d'artificio come le Olimpiadi. Gesù è stato abbassato, schiacciato, presso fino alla fine, fino alla morte della croce. Ed è poi che Dio lo ha sovranamente innalzato. Non si è innalzato lui da solo, poi, tra l'altro. Non ha fatto carriera per innalzarsi. È il Padre che lo ha innalzato al momento giusto, al posto giusto. Dopo che era stato umiliato fino alla fine. E così questa mattina io ci avrei veramente quanti anni abbiamo detto che sono che non venivo, Flora, che è la mia storica preferita? Quasi 10 anni. Pensate quante cose dovrei dirvi dopo 10 anni. Saltiamo il pranzo, penso. No, veramente vorrei dirvi tanto, 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 ma vorrei partire con questa domanda. Secondo voi, da quello che avete capito nella vostra vita spirituale, con tanti ci conosciamo veramente da tanti anni, e potremmo metterci qui, perlomeno io, a piangere di gioia per ricordi bellissimi che abbiamo. Ma come siamo cresciuti da allora? Come siamo maturati? Ecco, questo rapporto con Gesù, piuttosto che solo con un testo, con Gesù, il Gesù vivente di questo testo, che ci incontra, che ci trasforma, come dico, non solo a un campeggio, ma anche oggi. Anche ogni giorno, quando apriamo la sua parola, dovremmo poterci mettere davanti la sua parola e dire: Signore, io forse sto per leggere un versetto che mi trasformerà, che oggi finalmente farà scattare in me quella molla che mi libera da un peccato con cui sto combattendo, da una preoccupazione, da un'amarezza. Oggi nella tua parola potresti fare qualcosa, qui, tra un attimo che mi metto a leggere, Signore, trasformami, incontrami, non ce l'ho i soldi per andare al campeggio, non c'ho il tempo per andarci, non... per gli effetti speciali mi sto ancora attrezzando, in questo momento solo quello che posso fare è aprire la tua parola, solo. Ma questo è un libro vivente. E allora il momento in cui io lo apro ogni giorno, io ho la possibilità di aspettarmi qualcosa di incredibile, giusto? Allora, in questo rapporto vivente con Dio, secondo voi, quale è il segno di maturità nel credente? Un credente maturo, che caratteristiche ha? Cosa ha capito? E potremmo tutti rispondere, però vi chiedo di farlo così nel vostro cuore, per motivi di tempo. Che cos'è quella cosa che ti salta proprio alla mente? Dici, questo è veramente il segno di maturità. Io vorrei ricordare qualcosa dalla parola che mi colpisce da diverso tempo, e sono delle affermazioni che ha fatto l'Apostolo Paolo. Questa è tutta solo introduzione, il messaggio non è continuato, non è cominciato nemmeno, dico, non fate partire ancora il cronometro, per piacere. Tre passi nella vita di Paolo che sono affermazioni che un po' la dicono tutta su quello che secondo l'Apostolo Paolo è la maturità. Potete segnarveli, però come dico, questo non sarà il messaggio, ma l'introduzione. In 1 Corinzi 15, versetto 9, l'Apostolo Paolo dice, proprio all'inizio del suo percorso col Signore, dice: io sono il minimo degli apostoli, perché a me il Signore è apparso per ultimo, io sono quello che perseguitava la Chiesa, l'ultimo degli apostoli. Man mano che Paolo cresce, matura nel suo cammino col Signore, fa un'altra affermazione, quindi in ordine cronologico anche nelle lettere. In Efesini 3, versetto 8, Paolo fa questa affermazione, dopo il versetto 7, di questo Vangelo di quale io sono stato fatto ministro del dono della grazia di Dio che mi è stata data per la potenza che opera in me. Dice Paolo, versetto 8, io che sono il minimo di chi? Dei santi. Paolo, che sta facendo carriera, passa da capire che è l'ultimo degli apostoli al minimo dei santi. Sta cominciando a capire qualcosa. E poi c'è la frase che lui fa a Timoteo quando scrive praticamente il suo testamento spirituale, passa il testimone a Timoteo. Ci sono un po' le ultime parole di Paolo in qualche modo, no? E Paolo dice in 1 Timoteo capitolo 1, dice al versetto 16, a proposito sempre di questa grazia di Dio, dice: io ho ricevuto grazia perché io sono il primo dei peccatori. Io sono il peggiore dei peccatori. Come finisce in basso Paolo, dopo tutta la sua carriera? Finisce in basso in che senso? Non che lui era ribelle a Dio, che avesse commesso un peccato che lo squalificava e quindi veniva scartato come ultimo dei peccatori. Ma Paolo si rende conto, conoscendo sempre di più la santità di Dio, confrontandosi sempre di più con la persona di Dio, la grazia di Dio, l'amore di Dio, ha riconosciuto sempre di più quanto bisognoso era, piuttosto che l'eroe della Chiesa, quello che doveva essere riconosciuto, innalzato, ringraziato, venerato. No, Paolo dice alla fine a Timoteo: io sono l'ultimo, ma non degli apostoli, non sono l'ultimo dei santi, sono il primo, cioè l'ultimo anche tra i peccatori. Questo spero che possa essere, diciamo, una base importante per il messaggio che adesso inizierà. Abbiamo appena visto, vado? Abbiamo appena visto l'apertura delle Olimpiadi. Quante l'hanno vista l'apertura delle Olimpiadi l'altra sera? Quasi nessuno. Beh, Dario, noi c'eravamo. Posso dirvi che da un lato non vi siete perso niente, dall'altro posso dirvi che vi siete persi molto. Perché è successo anche questo. Cioè c'è stata un'apertura di queste Olimpiadi che certamente c'era la sfilata degli atleti sulle barche, sulla Senna, a Parigi, chissà quanti soldi spesi, quante cose avranno combinato per mettere insieme questo programma. Ma quello che risaltava guardando questo programma è questa apertura dei giochi, forse uno degli eventi più seguiti a livello mondiale, e comunque chi non ha seguito l'apertura segue le Olimpiadi e si sta parlando un po' di questa cosa. Ma gli obiettivi delle telecamere, quindi quello che noi ci era concesso di vedere sul programma in televisione, era un continuo, la barca con gli atleti che ballavano, che sventolavano le loro bandiere, e poi questo ballo continuo, anche noioso, perché dopo un po', mamma mia, cioè, mandateci qualcun altro. Si vede che costavano troppo quei 20 matti che stavano lì e hanno dovuto fare tutto con loro. Ma erano tutti praticamente in costume del sesso opposto. Era un ballo di un inno di lode alla perversione più scatenata. Parte del programma erano che questi tre personaggi venivano fatti vedere, ancora che magari la gente sta a grattarsi la testa per capire se erano uomini o donne, comunque tre, quindi forse c'era quello che era diventato donna, quello che era diventato uomo e quello che non sapeva ancora, magari era il fluido che altalena tra le due cose, va bene? Questi tre facevano sesso, non l'atto finale conclusivo, ma facevano sesso, si amoreggiavano, si coccolavano fra di loro, per poi andare a far vedere che passavano attraverso una porta, come per dire qui ci andiamo noi, voi no, con l'occhietto, a fare di più. Questo è il messaggio delle Olimpiadi. E poi è stato un susseguirsi di cose tra sfilata di questi personaggi, questo credo fosse un uomo, non lo so, nemmeno io, uno alto comunque con le natiche di fuori che sembrava un po' donna, un po' uomo, aveva una barba bionda che si vedeva, non si vedeva, e uno dei momenti più significativi è stato poi tutti questi personaggi che si sono messi dietro questo tavolo riproducendo praticamente l'immagine famosa di Michelangelo dell'Ultima Cena. Al posto di Gesù ci stava questa, io vorrei chiamarla donna, credo, a meno che ovviamente gli avessero fatto un lavoro addosso incredibilmente, diciamo, magistrale, che doveva rappresentare il Gesù di questo paesaggio. Dicevo, ma quanto tempo prendi per parlare di questa cosa? Il problema è questo, cari, è che noi a forza di vedere queste cose non ci fanno più niente. Non solo forse come credenti non stiamo crescendo nella consapevolezza del nostro peccato, della nostra miseria, delle nostre mancanze, ma stiamo diventando sempre di più, come dice Romani 1, tra quelle persone che certe cose non le non le commettono, oppure non solo le commettono, ma le approvano. Dice, mazza come esageri. Beh, io ieri, parlando con una persona che io stimo tantissimo da un punto di vista spirituale, di conoscenza biblica, e non vi farò il nome nemmeno se mi torturate, aveva visto l'apertura dei giochi. E quando io ho tirato fuori questo fatto, ma hai visto che roba, insomma, Sodoma e Gomorra, proprio reclamizzata nel modo più assoluto, la sua risposta è stata, ma ormai è così. È vero che ormai è così, ma ci deve fare schifo. Ma non perché noi siamo più bravi di loro, ma perché viviamo in un mondo che ha disperatamente bisogno di Gesù. Il mio timore è che quando noi ci troviamo a parlare con le persone e uno dice, hai visto che spettacolo, Olimpiadi, che effetti, che cose, che messaggi, ci stanno una, due, tre persone, ci sentiamo poco poco la minoranza e stiamo zitti. E non diciamo niente, facciamo il nostro sorrisetto da credenti anestetizzati dal peccato di questo mondo, dall'ormai di questo mondo. È così. Quante volte noi lasciamo passare dei commenti dove dovremmo dire io non sono d'accordo e non diciamo niente. E quasi facciamo il sorriso, cerchiamo il modo di poter dire sì, è stato veramente uno spettacolo, specialmente, non so, la fine. Allora, qui, cari, che stamattina io vorrei che voi ricordaste almeno questo, che crescita spirituale è consapevolezza del proprio peccato, della propria miseria, del nostro bisogno di innalzare Gesù nella nostra vita, e secondo poi il bisogno disperato di innalzare Gesù in questo mondo, di non stare zitti, di non abituarci a dire beh però lo spettacolo c'era, non abituarci a dire beh ormai è così, non abituarci a dire cosa ti aspetti dal mondo, che sono tutte frasi, cari, che ci addormentano rispetto a che cosa? Al bisogno urgente che c'è di essere luci in questo mondo. Queste devono essere prese come opportunità, come doni da Dio sul piatto d'argento, per poter dire ma ti rendi conto? Questo spettacolo, alla sua conclusione poi, ha visto protagonista Céline Dion. Chi conosce Céline Dion? Meno male. Speriamo di conoscere tutti i personaggi biblici bene quanto Céline Dion. Céline Dion è stata accusata nel 2018 di essere una satanista. Lo sapevate? Una persona lo sapeva. È possibile che ieri qualcuno, anche parte della Chiesa, ha detto Céline Dion, sappiamo tutti che sta male, ha una malattia terminale, però che capolavoro, ha cantato, una bella voce. Povera donna, che sforzo che ha fatto per stare lì e per far parte di questo spettacolo. Beh, io voglio leggervi qualcosa che è stato scritto nel 18, nel Fatto Quotidiano, quindi un giornale italiano, Céline Dion accusata di satanismo da un esorcista. Con la sua linea di abbigliamento introduce i bambini al culto di Satana. Céline Dion ha lanciato una linea di abbigliamento per bambini in collaborazione con il brand Nu, con l'obiettivo di superare le etichette di abiti maschili e femminili, sotto la bandiera del gender fluid. Quindi la cantante, celebre per la colonna sonora di Titanic, voleva liberare i bambini dai ruoli tradizionali del ragazzo o ragazza e consentire ai giovani di crescere su valori di uguaglianza. Vedete come Satana poi usa una parola, dice uguaglianza. Ma qual è il significato? Come si legge nel sito di Céline Dion, secondo il National Catholic Register, perché questa è una cosa pure che mi colpisce, queste considerazioni sono state fatte da un cattolico romano. E ho paura che molti evangelici non le hanno mai fatte, queste considerazioni. Ci ha dovuto pensare un cattolico, un esorcista cattolico, ad avvertirci di queste cose. Anche dopo questo programma dell'apertura dei giochi, sono andato a vedere su internet che cosa succedeva e sono quasi solo i cattolici che hanno reagito alla blasfemità di questa serata, di questo programma. Volevo far riflettere anche questo. Diceva, vabbè, loro difendevano la loro opera d'arte. E noi, cari, che cosa difendiamo? Cosa difendiamo? Un altro momento, forse più italiano, dove noi dovremmo raccogliere queste opportunità su un piatto d'argento e magari fare attenzione a non guardarlo insieme ai nostri figli, ma Sanremo. Chi ha guardato Sanremo? Nessuno, ma siete una chiesa proprio pura. La chiesa più asettica, più separata dal mondo. Io vi dico, sembra brutto, ma forse è buono guardare un po' di Sanremo. La stessa cosa. Non si sa più chi canta. I ragazzi sono tutti vestiti da donna quasi. E le donne da uomo, da... non dico altro, se non sono mezze nude o quant'altro. Di questo la gente parla, cari. Forse siamo troppo isolati dal mondo per poter nemmeno avere gli argomenti per parlare con i non credenti. Ci parli con i non credenti? Ti vedi con i non credenti? Ecco, questa festa, gloria a Dio. Troviamo le opportunità per stare con i non credenti, cari. Perché? Perché? Perché bisogna che il figliuolo dell'uomo, Gesù Cristo, sia innalzato. A volte ci riempiamo così tanto di riunioni fra di noi che non abbiamo tempo per fare il compleanno magari invitando in preghiera dei nostri parenti, amici non credenti, per avere l'opportunità per spiegare qual è la nuova nascita più bella. Dobbiamo inventarci le occasioni per fare innalzare il nome di Gesù in questo mondo. Allora torno un attimo da Céline Dion. Dice, ma tu sei andato a predicare su Céline Dion? Io, se vi ho letto già tre versetti, già dovrebbe bastare avanzare. A suscitare perplessità è infatti lo spot pubblicitario che presenta la collezione. Vi ricordo, lei ha fatto parte di una campagna di pubblicità per abbigliamento per bambini. Ok? Nel video Céline Dion fa irruzione nel settore neonatale di un ospedale dove, soffiando una polvere nera, cancella i simboli di maschio e femmine, dove vengono messi tutti i bambini in culla dopo che nascono. Cancella i simboli di maschio e femmina, le tutine rose e azzurre dei piccoli diventano bianche con delle croci nere. La grande Céline Dion. Mentre lei dice in questa pubblicità che ognuno di loro sceglierà il proprio percorso. Questo tipo di abbigliamento, cari, sta arrivando anche nel Lupin, nei negozi dove noi andiamo a comprare roba, dove ci sono simboli sui vestiti dei bambini, o comunque negli Stati Uniti, dove abbiamo privilegio con Stefania di vedere un po' quello che sta per arrivare in Italia, magari anche. È difficile trovare un abbigliamento che sia ovviamente femminile o maschile adesso, in tanti negozi. Stanno facendo costumi da bambina anche nel settore dei maschi, costumi per andare in spiaggia. Ci sono i negozi catene tipo Upin che stanno dando questa scelta ormai ai bambini confusi, di genitori altrettanto confusi, che stanno dicendo praticamente esattamente quello che dice Romani 1, ancora magari certe cose non le commettono, ma le approvano, e piano piano questo si infiltra anche nella Chiesa. Allora, per chi sta annaspando per avere riferimenti biblici, ci stiamo per arrivare. Comunque, questo prete del National Catholic Register, importante giornale statunitense, si è consultato con un esorcista professionista, John Essef, giungendo alla conclusione che la diva Céline Dion sia in combutta col demonio. Sono convinto che la maniera in cui questa cosa dei gender si sia divulgata è demoniaca, ha detto l'esorcista interpellato. Quando un bambino nasce, qual è la prima cosa che diciamo di lui? È un bambino, è maschio, è una bambina, è femmina. È la cosa più naturale del mondo da dire. Affermare che non ci sia alcuna differenza è una cosa satanica. Il diavolo, questa è la fine dell'articolo, il diavolo sta perseguitando i bambini. Non è stupido il diavolo. Lui sta lavorando sui bambini adesso. Che me ne importa dei genitori? Un anno fa circa, nello stato del Maine, negli Stati Uniti, è stata approvata una legge per cui un minore, quindi sotto i 18 anni, a 16 anni, un ragazzo può scegliere di cominciare a fare un trattamento ormonale per diventare donna senza che i genitori lo sappiano. Può andare dai medici e cominciare questa trasformazione perché vuole farlo lui, e stesso per le ragazze. Vorrei leggere Romani 1, quello che stiamo cercando di ricordare con chiarezza è quanto è bisognoso il mondo intorno a noi. Non siamo qui per condannarlo, disprezzarlo e isolarci ancora di più. Siamo qui per dire: noi abbiamo il compito, cari, come ha sottolineato anche il passo di stamattina con Matteo. Noi abbiamo ricevuto questo sigillo, ma non è tutto per noi. con questo sigillo, diciamo, sulla fronte, così dire, noi dobbiamo andare nel mondo e dire: io appartengo a Dio, io innalzo Cristo, Lui mi ha comprato, io non faccio parte di questa immondizia qui, io condanno questa immondizia, ma non perché sono meglio di loro, perché io sono un poveraccio a cui Dio ha dato da mangiare. Romani 1, versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Attenzione, parte di questo gruppo potremmo essere anche noi, che lasciamo che la verità venga soffocata dal mondo, a tal punto che non ci accorgiamo più di quello che succede intorno a noi. Ci siamo rassegnati. Oppure teologicamente ci siamo convinti, tanto Dio ci penserà. Quindi ci mettiamo in preghiera, facciamo le nostre abluzioni nelle quattro mura della nostra chiesa e diciamo: Dio tanto è in controllo. Meno male che è in controllo. Però Lui ci ha detto: andate, andate, non rimanete, andate, non state chiusi, andate, facendo discepoli, predicate, che cosa? La salvezza. Quello che si può conoscere di Dio, versetto 19, è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Vedete, diciamo, la spirale verso il basso. Non hanno visto quello che è così ovvio dalla creazione. Hanno cominciato a soffocare l'evidenza che c'è e piano piano hanno abbandonato e il loro cuore, sempre più privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, perché adesso i sapienti in televisione sono quelli che dicono che non importa più differenza uomo-donna, maschio-femmina, è bello che ci sia questa tolleranza. Questi sono i sapienti dei nostri programmi televisivi. I sapienti sono diventati stolti, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Poco ci manca, ci stiamo arrivando. Io sono anni che faccio una triste profezia, che non sarei sorpreso che a un certo punto vedremo matrimoni ufficiali, legali, tra uomini e bestie. Ci stiamo arrivando. Chi è che non dice che gli animali sono meglio delle persone? Ma ragazzi, nella legge di Dio era già previsto di condannare l'unione tra le persone e gli animali. Niente di nuovo. Ci stiamo arrivando di nuovo. Allora dice versetto 24: per questo Dio li ha abbandonati Ecco le parole terribili che ci sono tre volte in questo passo. Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Questo è il peccato, l'uomo che vuole erigersi addirittura oggi a proprio creatore. Cioè un bambino può dire: io voglio crearmi donna. Un maschio che può dire: io sono più grande del creatore. Perché nonostante che sia nato con delle parti del corpo che mi definiscono maschio, me le taglio. Oggi l'uomo adora se stesso sempre di più. Versetto 26, perciò Dio li ha abbandonati. Seconda volta, a passioni infami. Infatti loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine, gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, terza volta, Dio li ha abbandonati. In balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Salto al versetto 32. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Beh, non ho fatto veramente un lavoro eccezionale col mio PowerPoint questa mattina, ma va bene così. Voglio concludere. Dice, c'è anche la conclusione. Grazie a Dio. Giovanni, capitolo 3. Sono ancora nei tempi, nei canoni. Concludo con Giovanni 3. Con un passo che conosciamo benissimo. Ecco la potenza ancora delle solite cose. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Però quello che vi vorrei invitare a riflettere in questo passo, quando ve lo andate a vedere con più calma nelle vostre Bibbie, vi vorrei chiedere, guardando questo passo, secondo voi qual è il pensiero centrale a cui tutto poi si collega e si aggrappa in questo passo? 3,16 è, diciamo, la risposta sempre giusta, in qualche modo è il versetto che abbiamo sottolineato nella Bibbia, la nostra attenzione va subito lì, l'occhio cade sul versetto che conosciamo meglio. Però vorrei incoraggiarvi a vedere una cosina in più, perché tutto questo discorso che fa Gesù è legato al numeri 21, dove la storia era che il peccato del popolo di Israele aveva portato conseguenze. C'erano questi serpenti che stavano sterminando il popolo. Questo popolo ha riconosciuto il suo peccato. Allora Dio ha detto a Mosè: fatti un serpente di rama, mettilo in alto su un bastone, e chiunque guarderà questo serpente di rame sarà guarito. Il famoso Giovanni 3,16 è legato a quello che viene appena prima. E ve lo leggo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, versetto 14, così bisogna che il figliol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Questo io direi che è proprio il centro di questo passo. Come nella storia sapete che Mosè innalzò il serpente nel deserto, che ha portato guarigione e che era ovviamente in vista di Cristo, oggi noi Chiesa siamo chiamati nel mondo a non stare zitti. Non possiamo stare zitti. Siamo chiamati nel mondo a seguire questa frase. Bisogna, ci dobbiamo svegliare. Bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato. Allora, cari, esaminando i nostri cuori adesso, per un momento ancora, voglio farti questa domanda. E non dovete guardarmi necessariamente, potete un po' mettervi, diciamo, in concentrazione personale. Gesù, prima di tutto, è innalzato in me. Cioè, io mi sto ricordando ogni giorno che la cosa più importante in assoluto è Gesù. La croce. Cioè, noi siamo chiamati, cari, a predicare la croce continuamente a noi stessi per primo. A ricordarci che la nostra gioia non viene da nessun'altra cosa se non Cristo. Non viene dalla famiglia, non viene dal lavoro, non viene dalla nostra salute, non viene dalle circostanze, non viene dal clima o della nostra posizione geografica. La nostra gioia, la nostra pace, la nostra soddisfazione viene da Gesù. E dall'opera della croce nella nostra vita. Allora forse questo è il primo passo che dimentichiamo. Bisogna che Gesù sia innalzato in me. Forse il motivo per cui io non lo innalzo davanti agli altri è perché pure per me Gesù non siede così in alto. Cari, io non è che sto qui a bastonare voi, devo bastonare me stesso, per primo, nel riconoscere questo. Anch'io ogni giorno cerco soddisfazione in altre cose. Mi dà più gioia l'aria condizionata, un ventilatore, di ricordarmi che Gesù è morto per me. Tutti siamo chiamati, cari, a trovare refrigerio nel perdono della croce e nell'innalzare Gesù nella nostra vita e poi portare questo messaggio urgente alle persone intorno a noi.